C'era Maurizio, quello di Maurizio.
Più di una cosa. Allora, punto primo, diciamo così, in parte hai cominciato a rispondere a una domanda che mi ero posto prima, cioè il principio ispiratore, no? Cioè, se io mi rifaccio a un contenuto della scienza dello spirito, diciamo così, che poi venga riprodotto in se stessi e meditato, diciamo, ogni pietra la sua polvere, mi rifaccio a qualche cosa in cui chi ha visto il mondo spirituale diciamo, ha impresso in queste parole una sua, un'esperienza, diciamo così, no? Qualche cosa che poi dovrebbe essere rievocata nel meditato. Allora, mi domandavo se nella cattedrale ci fosse qualche cosa di simile, o seppure, come dici tu, ci fosse una sistematizzazione scolastica, diciamo, qualche cosa che sia più teorico, oppure se invece un cliché passato in quell'epoca che ha ispirato determinate persone, le quali hanno più o meno coscientemente realizzato opere di questo genere. Ecco, non so quale fosse il livello di coscienza in pratica di chi poi cioè se ci fosse dietro qualche iniziato che in qualche modo ha fatto sì che nascessero queste cose, oppure se lo spirito del tempo in qualche modo sia attraverso qualche persona più o meno coscientemente ha prodotto una cosa di questo genere. Questa era una cosa, perché si dice, non so, studia questo perché l'hanno messo lì, ma avevano una visione reale del mondo spirituale che hanno trasferito in questo, oppure era un vago sentore? Ecco, questo era un dubbio che mi... Poi, la seconda cosa, se poi volevo chiarirmi un attimino questa cosa di iconostasi, perché non sono molto esperto, l'iconostasi sarebbe qualche cosa che separa, diciamo, il mistero dal popolo, quindi una barriera, diciamo così, il mistero sta dietro e il popolo sta davanti, diciamo così, quindi non assiste a questo, rimane ancora separato. E se l'iconostasi è il portale, se l'iconostasi è assimilabile al portale della cattedrale, vuol dire che il mistero sta nella cattedrale, ma il popolo accede a questo mistero,
esatto.
Cioè entra e sta dove invece nelle chiese ortodosse non sta. E il matrice è ancora di fuori, cioè sarebbe ancora la parte
no, ma di dove?
C'è, nella cattedrale medievale c'è il portale, poi la zona subito dopo il portale, all'interno, come se fosse un ambito di 4-5 metri quadrato, eccetera, quello si chiama l'artece. E dopo comincia la chiesa. Nella
Nartece.
Ecco. Poi invece nella cattedrale, nella basilica o nella chiesa ortodossa, l'iconostasi è dentro la chiesa, è in fondo, davanti all'altare. Ecco, davanti all'altare c'è questa parete che arriva fino al soffitto in certi casi. Sì, una cosa enorme, enorme che chiude praticamente la visione dell'altare, se non che lì ci sono delle porte, le porte regali che si possono aprire, per cui il sacerdote esce ed entra e comunica col popolo, viene a leggere il Vangelo, però quando deve consacrare le sacre specie si chiude dentro. E quindi il popolo non vede quasi niente, se non che le porte spesso sono un po' basse, si può sbirciare qualcosina, ma in realtà non si vede niente. E poi ci sono delle porticine diaconali, laterali, da cui escono i diaconi per portare, per leggere gli altri brani del Vangelo. Questo è fatto così perché nella Chiesa ortodossa si è voluto conservare gelosamente il senso dell'arcano della transustanziazione del pane e del vino, che non è avvenuto nella nostra liturgia cristiana, questo non c'è. Però il paragone era un po' simbolico prima, fra iconostasi e portale. Perché? Perché il fedele, prima di accedere al mistero, ha la possibilità in tutti e due gli ambiti, sia nella Chiesa gotica che nella Chiesa ortodossa, di vedere come un film, di avere una rappresentazione totale del cosmo secondo il cristianesimo. L'iconostasi si è organizzata su diversi piani simbolici, c'è la Madonna del Segno, c'è il Cristo, fra la Madonna e San Giovanni, la Deesis, poi ci sono i profeti che rappresentano il tempo prima del Cristo e dopo il Cristo, poi ci sono i santi del luogo, di fianco ai santi del luogo ci sono altri angeli, è altamente complesso. Ed è una struttura simbolica, tutte queste cose servivano per dare l'impressione della pluralità del mondo divino, cioè oltre il nostro mondo umano ci sono degli abitanti celesti. Ci sono i giusti che sono morti, che appartengono alle sfere spirituali, ci sono gli angeli che non ci sono mai incarnati, c'è tutta questa pluralità di abitanti dell'universo. Allora all'uomo gli sembrava di partecipare, come dire, a una liturgia cosmica, e questo è fatto anche nel portale medievale. Il portale medievale, evocando la scena del mondo futuro, il giudizio universale, dava quasi l'impressione a chi entrava di entrare nel mondo futuro, di entrare nel regno dei cieli sulla terra.
La differenza sta che in un certo senso l'iconostasi ce l'hanno davanti,
sì,
e in quelle cattedrali lo varcano.
Lo varcano, esatto.
Questo è
sono appena assoluto. Mentre quello che hai detto prima, se ci fossero stati degli iniziati che hanno, come dire, ordito tutte queste cose, tutti questi grandi movimenti artistici o di pensiero sono stati sempre preordinati da grandi personalità spirituali. Quelle che noi leggiamo apparentemente nella storia della filosofia come un pensatore sono sempre personalità di un calibro notevole. E comunque quelle che vi proponevo prima, i Vittorini, Ugo di San Vittore e Riccardo di San Vittore, erano persone molto versate alla contemplazione mistica, all'estasi, quindi erano persone che sapevano ancora a quel tempo uscire fuori dal corpo, con un vantaggio però, che sapevano ritornare nel corpo, perché i Vittorini sono stati quelli che hanno creato una filosofia che ha fatto da piedistallo poi per la concezione altamente gerarchica e sistematica di San Tommaso d'Aquino. Tant'è che Tommaso d'Aquino si rifece esplicitamente ai Vittorini, perché considerò che prima di lui i più grandi a saper conciliare scienza e fede erano stati proprio loro. Si portano un grandissimo impulso spirituale che oggi bisognerebbe riscoprire. Perché hanno questa vocazione, soprattutto, come dicevo prima, a focalizzare sull'esperienza mistica della luce. Loro la chiamavano la metafisica della luce.